Per il nostro consueto periodico spazio dedicato all'attualità discografica, torniamo a colloquio con il pianista Carlo Levi-Minzi proprio alla vigilia dell'uscita sul nostro store multimediale della prima parte della sua collection. Ecco, noi abbiamo deciso di dedicare un ampio spazio a questo pianista soprattutto per l'originalità e la concretezza e la coerenza del suo stile interpretativo e direi che, anzi ricorderei quanto tale coerenza e tale concretezza sia espressa lucidamente nelle sue interpretazioni beethoveniane. Quindi inizierei proprio da un discorso su Beethoven. Ecco, il tuo Beethoven è un Beethoven che colpisce, è un Beethoven che stimola anche una riflessione culturale sulla tradizione interpretativa beethoveniana, come già abbiamo detto in una precedente intervista. Ma io vorrei andare ancora alle origini e chiederti come hai sviluppato questo rapporto con la musica di Beethoven.
Tutto questo deriva in primo luogo dai miei studi. Io ho studiato con professori di tradizione mitteleuropea, una tradizione che oggi sta scomparendo. Io ho avuto per maestri Paul Baumgartner, che è stato il maestro di Karl Engel e di Alfred Brendel, per fare i nomi più noti. Ho avuto per maestro Mieczysław Orszowski, che è stato compagno di strada di Casals e per di più è stato allievo di quel Theodor Leschetizky, che fu allievo di Czerny, che fu allievo di Beethoven. Ho studiato a Mosca con Vladimir Nathanson, che appartiene alla stessa temperie culturale. E dopo aver avuto questa esperienza didattica assolutamente unica, credo, avendo avuto la possibilità di studiare ai tempi della Cortina di Ferro nei due blocchi, ho avuto anche la fortuna di un compagno di viaggio eccezionale. Per 15 anni io ho suonato con Norbert Breining, che fu il primo violino del quartetto Amadeus e col quale ho anche registrato l'integrale di Brahms per violino e pianoforte. Quindi la mia formazione è stata ampia e molto omogenea.
Una formazione ampia ed omogenea, però finalizzata a un Beethoven più autentico dell'autentico, potremmo dire. Quindi una filologia oltre la filologia, che parte anche da scelte dinamiche e di fraseggio che sono un po', non dico scomparse dalla tradizione interpretativa, ma quantomeno sono state oscurate da Arrau in poi. È giusto quello che io ricordo?
È giustissimo. Arrau, che io considero uno dei massimi interpreti di tutti i tempi, fatto salvo che non abbiamo le registrazioni la discografia di Beethoven e di Brahms eccetera, Arrau era un grandissimo, ma faceva parte di una tradizione che parte da Schnabel e trova interpreti formidabili in, per fare i primi nomi che mi vengono in mente, Zerkin, Baumgartner, che era un grandissimo pianista che è meno conosciuto, il suo allievo Brendel, Orszowski stesso ha dato delle lezioni beethoveniane impressionanti. Questa tradizione sicuramente è rimasta oscurata nel tempo. Devo dire che la tendenza oggi non è sicuramente più questa.
Ecco, la tendenza non è questa, ma qual è la tendenza?
Una tendenza che secondo me ha degli aspetti commerciali di piacevolezza. Questo modo di suonare comporta degli spigoli molto fastidiosi e qui viene preferito smorzarli, le scelte quindi di articolazione vengono smussate e anche spesso i pedali originali apparentemente sporchi vengono in qualche modo tagliati o comunque ammorbiditi e potrei proseguire a lungo sul fatto che si addomestichi il testo. Ecco.
E proprio a questo riguardo, secondo te ha fatto più danno alla tradizione interpretativa beethoveniana, quindi a un annullamento o a una travisazione generale, ha fatto più danno l'estetica tardo-romantica, per esempio, o post-romantica, se preferiamo dire, di un Casella, oppure hanno fatto più danno determinati movimenti filologici in cui, tutto sommato, molte volte l'uso dello strumento originale si trasformava in un abuso?
Direi ambedue. La tradizione di Casella e non solo di Casella era una tradizione atta appunto a smorzare determinati aspetti della scrittura e questo ha dato. Il problema è che nella linea dei cosiddetti filologi, di coloro che usano gli strumenti originali, si sono mascherati troppi colleghi che, avendo fallito sullo strumento tradizionale, sono andati a riportare gli stessi tic e gli stessi difetti nella filologia, ammantandosi invece nella filologia, cioè nell'esecuzione su strumento originale, ammantandosi così di una nuova veste che in qualche modo li giustificasse.
Per quello che riguarda le sonate, noi ne proponiamo qui un'ampia, nel nostro catalogo, un'ampia serie da tue registrazioni degli anni 90, generalizzo, semplifico, per... Ecco, queste sonate rappresentano le tue sonate preferite oppure è una scelta dettata più dalle circostanze?
Direi la seconda, queste sono forse le mie migliori registrazioni. Si comincia nel 1978 con le due prime sonate da me eseguite e si va avanti appunto fino ai primi anni 90. Sono le cose migliori che io ho trovato nei miei archivi, sono, salvo la sonata opera 31 numero 2, sono live, quindi ho ovviamente selezionato quello che nel tempo registrando mi è sembrato aderire meglio al mio pensiero.
Cosa si richiede a un interprete oggi che voglia realizzare un percorso beethoveniano completo, o per meglio dire giro la domanda in una prospettiva diversa, nel momento che tu, come noi auspichiamo, realizzerai un'integrale beethoveniana, qual è l'obiettivo che ti proponi, sia pure un'integrale tutto sommato nella maniera più sana, che poi alla fine potrebbe risultare realizzata addirittura nell'arco di un ventennio?
Ovviamente quello che io mi propongo è di andare oltre la lezione di Rau, ovviamente non è quello che fanno gli altri, quindi a maggior ragione lo devo fare io, devo riuscire a portare su tutte le sonate o su più sonate possibili questo discorso di coerenza stilistica.
È un discorso che secondo te è applicabile anche altra produzione di Beethoven, per esempio ai concerti per pianoforte e orchestra?
Assolutamente sì, a qualunque cosa, anche alla musica da camera. Infatti non a caso io ho più facilità a trovare partner di musica da camera di tradizione mitteleuropea. Breinin ha lasciato due studenti con cui suono trio, due studenti ovviamente archi, e altri con cui ho avuto modo di suonare che in qualche modo si sono formati nella stessa temperie. Per cui sicuramente la risposta è sì.
Ecco, quali altri autori sono nei tuoi obiettivi al pari di Beethoven?
Ma io credo che questo metodo si debba applicare a tutta la tradizione classica, intesa ovviamente in senso lato. Quindi Mozart, Beethoven, Schubert, che è uno dei miei preferiti, Schumann, Brahms, anche Liszt. Io sto riprendendo Liszt in questo periodo, me ne sto occupando molto, e mi accorgo che perfino le mie vecchie letture sono in qualche modo deficitarie, specialmente vedo sull'uso del pedale originale di Liszt, negletto ancora di più che in Beethoven. Pochi sanno che Liszt scriveva dei pedali lunghi sporchi tra virgolette, ben si intenda, e che pure nessuno suona, anzi nemmeno Rau.
Ecco, a proposito di pedali, sorge spontaneo l'esempio dell'opera 53, che forse è la sonata di Beethoven che ha più problemi di pedalizzazione, specialmente nell'ultimo movimento. Tu come li hai risolti?
Anche nella 31 numero 2 primo movimento, per questo. Come li ho risolti? È un problema, come ho potuto verificare, di tocco. Se il movimento del dito, se il tocco sulla tastiera è giusto, si riesce a suonare con quel pedale e con la giusta nettezza. Per cui il problema in realtà è un problema di capacità di contemperare le esigenze, non di ridurre il pedale. E questa cosa è stata dimostrata fin dai tempi di Schnabel, non l'ho dimostrata io, a me riesce, ma riusciva a Schnabel, riusciva da Rau, quindi, e non è vero che lo strumento moderno, Schnabel e Rau insegnano, abbia reso impossibile tale pedalizzazione.